lontano, lontano, oltre Milano, oltre i gasometri, oltre i manometri, oltre i chilometri e i binari.
Tullio Pericoli torna nelle Marche sempre con piacere, ma la sua città fin dal 1961 è Milano, dove ha il suo studio atelier rivestito di grandi librerie. Affissi i manifesti dell'Elisir d'amore e il Turco in Italia, opere per le quali ha disegnato scene e costumi per l'Opernaus di Zurigo e la Scala negli anni 90. Sugli scaffali traboccanti di libri si intravedono anche alcune fotografie. In una è accanto a Umberto Eco, Dario Fo ed Emilio Tadini. E poi molte tele a olio. Tullio Pericoli ci mostra gli ultimi lavori che prendono spunto dal volto di Samuel Beckett, l'unico volto che l'artista continua a ritrarre.
Questi sono gli ultimi ritratti di Beckett.
Anche perché sperimento, non so, una tecnica diversa, un modo diverso, allora la faccia di Beckett è sempre punto di partenza buono.
Ma perché una fisionomia di lui?
Intanto è bello, secondo me è la faccia più bella del Novecento. Poi è bella anche perché è ricca di... è come una mappa dove sono percorsi, sentieri, che poi se uno li mette un po' insieme alle sue parole... e allora tutto comincia come a brulicare, come le parole diventano segni, anche delle parole, dei testi incomprensibili, del tutto proprio assurdi, astratti del tutto. Ogni parola diventa, ecco, una vita, ogni parola diventa come un segno, ha una vita in sé.
Quindi passa dal paesaggio ai volti, al paesaggio,
sì,
continuamente.
Sì, sì, ho fatto questa mostra a Roma, all'Ara Pacis, sì, dove facevo esattamente questo, mettere insieme i paesaggi con i volti.
Sì, mi venuto in mente Testori.
Questo è Testori. Ecco, era questo è Magris.
Sì.
Qui poi sono ancora paesaggi. E questo è un quadro grande. E dove c'è proprio la stessa materia del paesaggio.
In trasmissione penso non abbiamo mai nominato la parola illustrazione.
Cosa che io mi sono prefissato sempre di non illustrare. Anche il libretto di Stevenson, quello appunto della Casa Ideale, è per mostrare come il disegno, non serve il disegno che illustra, ma può servire un disegno che è ispirato da quelle parole e quindi affianca un'arte all'altra. Ecco, io quando lavoravo anche per i giornali mi sforzavo sempre di fare cose che potessero poi io immaginarle come opere da mettere in una mostra, che fossero autonome, indipendenti dal testo o dal soggetto, dal motivo da cui partivano. Per cui mi sono sempre prefissato di non fare l'illustratore. Quando poi mi sono sentito definito illustratore, come si arrabbiava Steinberg. Steinberg, sì, ecco. Cartoonist lo chiamava, lui si era veramente l'adorava. Io ero molto amico di Buzzi, il suo amico, il quale mi lo diceva, dice, lui ci resta, io dico, ma che ti frega, ma tu sei... Il fatto di essere definito cartoonist Steinberg è un delitto, secondo me, uno. E poi fa sì che, per esempio, Steinberg non esiste in nessun museo. Io non ho mai trovato in Europa, in America, nei musei Steinberg non c'è. Ecco, questa è una cosa gravissima.
Steinberg è una sorta di padre fondatore, in
sì,
certo senso.
Sì, Steinberg è stato un grande... Io non ho tanto preso da lui in quanto... Non credo che si ritrovi tanto Steinberg nei miei... Steinberg è stato quello che ci ha fatto scoprire a noi che disegnavamo, che ci ha fatto scoprire che la linea è un essere vivente, che quando fare un segno vuol dire mettere al mondo un essere vivente, che quindi ha un passato, dovrà avere un futuro, ha una nascita e una morte, e anche il suo carattere, le sue nevrosi, le sue difficoltà di essere al mondo. Io in un libretto che ho scritto racconto, cioè Steinberg come se avesse preso la linea e l'ha messa sul lettino e l'ha analizzata, e quindi ci ha fatto capire tutti i problemi che può avere questa linea, la delicatezza, insomma quello che è una vita di un essere complesso e che ha una lunga storia e che ha avuto dei grandi compiti nella vita. Ma capendo un po' tutto questo, lui ci ha, come dire, ci ha messo in mano un personaggio ricco, non è una cosa morta che mettiamo su un foglio. Quindi dobbiamo impegnarci a trattarlo bene, a studiarlo, capirlo, arricchirlo. Ecco, questo ci ha dato. Le sue linee disegnano delle persone, ma che sono fatte di persone, cioè persone che sono disegnate da linee che a loro volta sono persone. Poi un maestro del vero vedere. Ecco, l'altra cosa straordinaria di Steinberg ci ha fatto vedere che noi possiamo, con gli occhi della mente, arrivare al di là dell'orizzonte, al di là. Quello, il disegno straordinario, forse uno dei più famosi, che è quella strada di New York, una copertina del New Yorker, sì. La strada di New York che finisce in mare, ma poi dietro si vede il Giappone, poi dietro si vede la Cina, poi dietro si vede la Russia. È come un'ubiquità visiva. Ci ha detto: voi potete vedere come essere ubiqui e vedere da tutte le parti.
Sans problème ni loi de nos droits, on est sûr.
C'è una differenza tra pittura e disegno per lei?
La differenza che posso immaginare è che il disegno è una storia che si allarga, che è un percorso che si allarga su una superficie, su un foglio. La pittura in più ha il disegno, però in più ha la profondità, la pittura ha la trasparenza, la pittura fa sentire anche cosa c'è sotto la prima pelle del quadro. Sotto è come un po' come il paesaggio, che sotto senti che c'è una geologia. Quindi, cioè, qui c'è una geologia della pittura. E poi la pittura ha un rapporto, no, questo è il rapporto con il corpo che a me interessa molto, non è differente. Però la pittura, come posso dire, mi viene in mente un modo che anche questo che io usavo girando per i musei. Io mi ero messo in testa che la pittura si divideva in due parti. Chiamavo la pittura appoggiata e la pittura invece non appoggiata, diciamo. Cosa vuol dire la pittura appoggiata? La pittura appoggiata, io pensavo a una pittura in cui ogni colpo di pennello, ogni stato di colore si appoggia all'altro e si tiene in virtù della presenza dell'altro, e quindi tutto il quadro si stende così e basta. Lei pensa a un quadro di Morandi, se lei pensa alle pennellate di Morandi, le pennellate di Morandi si reggono perché una sorregge l'altra, se togliendone una l'altra sarebbe incerta o sarebbe zoppa. Allora tutto il quadro si tiene così, e allora qui non è più disegno, qui è proprio è la materia pittorica che comunica un'intenzione o un'emozione. Invece l'altra pittura, prendiamo Canaletto. Canaletto è un pittore che lavora per stratificazione. Il quadro cresce con uno strato sull'altro, non uno strato accanto all'altro. Allora, non so, il cielo, gli edifici, il mare, e poi sul cielo le nuvole, sugli edifici le strutture architettoniche, e poi le onde, e poi le finestre una per una, e poi le lucine sulle onde. Ecco, quella è una pittura che sì, un po' ferma, un po' statica. Ecco, a me piace molto la pittura invece che sia Velázquez, che ha il gesto del braccio, il gesto della spalla, che la pittura vive di movimento.
Ma questo che si vede anche nei suoi disegni, comunque.
Sì, questa è cosa anche dei disegni, sì, è vero. Quindi questa, in più la pittura ha la materia, ecco, e la materia è una lingua a sé. Cioè, adesso per esempio la pittura. Insomma, la pittura non produce che cose di moda, che vuol dire che un quadro o un'opera in generale ha due vite. La prima nello studio e la seconda fuori dallo studio. Se io nello studio non penso a quella vita dell'opera qui e mi disinteresso almeno del tutto, è impossibile, ma insomma non metto come importante la seconda vita, io tutto quello che ho lo do all'opera. Se io invece penso al dopo, l'opera nasce monca, nasce storta, cioè viene un'opera che pensa alla sua vita futura ma non ha la ricchezza per poterla poi sostenere. Ma a un certo punto ho smesso di lavorare per i giornali, certo. Però per esempio con Repubblica il rapporto è rimasto molto stretto, perché io ho detto a un certo punto: guardate, io mi sono stancato di fare nuovi disegni, ho un archivio molto ricco, se per voi va bene io vi do in esclusiva accesso al mio archivio, voi usate quando vi servono. Il fatto è che molti lettori quando vedono un disegno pensano che io l'ho fatto non 10 anni prima ma il pomeriggio precedente. Vabbè, ma io non ci posso far niente.
Quando si ha rapporto con una committenza, lei scrive, beh, il primo committente forse è l'autore stesso.
Sì, qui mi rifaccio a una frase di Leonardo, dice: quando il pittore riceve una committenza, prima cosa deve accontentare il committente nel descrivere quello che lui gli chiede, una battaglia, un ritratto, una storia. Però in quanto pittore a un certo punto deve abbandonare il riferimento col committente, ma deve pensare ai pittori del suo tempo, ai migliori pittori del suo tempo. Quindi deve fare, è come una cosa, un percorso che va su due binari. Uno è il binario del committente, l'altro è il binario del pittore. La pittura è cresciuta nel Rinascimento, è stata tutta committenza, ma è cresciuta la pittura, si è inventata la pittura, reinventata. Ecco, quindi la committenza è stata per me, secondo me, una ricchezza, uno stimolo. Ci sono dei volumi delle lettere di Lorenzo Lotto con i suoi committenti per le incisioni delle seggiole, no, dove lui racconta l'Antico Testamento. E lì è in continuo conflitto con i suoi committenti perché lui metteva avanti le sue idee, le sue immagini. Ecco, c'è stato sempre questo conflitto che però è stata a volte, molto spesso, una ricchezza. Ecco, la committenza oggi si è persa completamente. Oggi il committente vero è il mercato. Però quando io ho ricevuto le committenze dai direttori dei giornali o il teatro, ho sempre cercato di rivoltare la cosa, fare in modo che pur fossi io, come dire, in quanto incaricato di rispondere con un'idea che superasse quella che mi veniva richiesta, cioè che accontentasse il direttore o il committente, però con qualcosa che lo facesse contento, ma un po' di più di quello che lui aveva pensato. Poi il rapporto con i giornali e anche con gli editori in genere si è un po', nel mio caso, si è un po' rivoltato, nel senso che io ho continuato sempre a lavorare per il mio conto, producendo, facendo mostre o libri, eccetera. Allora è successo che la committenza diventava all'incontrario, cioè mi si chiedeva qualcosa che avevo già fatto, un tema che avevo già trattato o qualcosa che era già nelle mie corde, e quindi il rapporto andava bene.
Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore?
Quel discorso che si faceva sullo sguardo, che forse abbiamo lasciato un po' in sospeso prima.
E quello, ecco, quello è importantissimo, secondo me, perché è proprio una materia di cui sappiamo pochissimo, di cosa vediamo, come vediamo.
Nonostante tutti i trattati scientifici.
Sì, sì, rimane ancora una zona molto... E soprattutto questo rapporto tra interno e esterno. Per esempio, quante volte noi diciamo «Ah, che bella piazza questa!» o «Che bell'albero!» Però non ci chiediamo mai, ma non sapremo rispondere alla domanda: perché è bella, perché ti piace, perché ti piace quel colore piuttosto che un altro? Perché se noi ce lo chiedessimo e andassimo a indagare, troveremmo dentro di noi sicuramente i motivi perché ci piace più quella piazza che un'altra, perché ci racconta una storia, ci suscita un ricordo, ci suscita una frase, un momento felice o meno felice. Cioè, indubbiamente tutti i nostri giudizi vengono fuori da un'esperienza che può andare anche al di là della nostra vita, può essere precedente. Ecco, però questo lavoro non lo facciamo mai, cioè non sperimentiamo mai la potenza cognitiva del nostro sguardo, dei nostri occhi. Guardiamo in maniera molto superficiale. Beckett in una lettera dice il mal visto, cioè qualcosa che è visto ma non è visto, perché è visto male o visto in maniera distorta. Per esempio, noi riconosciamo una faccia su 7 miliardi, oggi quanti siamo, no? La riconosciamo in un attimo, io la riconoscerei domani, se la incontrassi in Via Palestro, immediatamente, e quindi abbiamo con gli occhi una capacità selettiva che è impressionante. Riusciamo a volte a riconoscere un volto anche dagli occhi e basta, solo. Quindi immagini che capacità selettiva. Però se noi incontriamo una faccia, che so, se io la incontrassi a Atene, finché i miei occhi del cervello non mi dicono guarda che quella persona lì è quella, i miei occhi esterni non la riconoscono. Mi è successo spesso di non riconoscere persone incontrate in luoghi impossibili. Allora la nostra vista è vera o è falsa? Quello che vediamo è vero o è qualcosa che traduciamo in una lingua che è sconosciuta? Ecco, quella lingua degli occhi è una lingua del tutto sconosciuta, anche perché non ci sono testi, non c'è stato Freud che ci ha fatto capire che cos'era la nostra lingua. E quindi andiamo brancolando. E poi non c'è quella frase di Murakami che dice, parla di, tira fuori queste cose, il dover vedere. Ecco, il dover vedere vuol dire che ogni volta ci dobbiamo chiedere, ci dovremmo chiedere, perché diamo un certo giudizio estetico su una cosa che vediamo, da dove viene. Questo, e questo costa fatica. La fatica comunque ci costa, non c'è dubbio, costa e si evita quando si può.
Non è un caso che molti poeti e scrittori evochino questo potere dell'immagine.
C'è un mio amico scrittore che abita qui, ogni tanto lo incontro, e lui dice che mi parlava di un romanzo che lui ha scritto quanti anni, e ho incontrato una mia lettrice che è venuta da me tutta come un po' seccata e mi ha detto, lei ha scritto questo libro, io l'ho letto, a un certo punto sono arrivata verso la fine e leggo che la protagonista aveva i capelli biondi. Io in copertina c'è una donna con i capelli rossi. Io sempre vista con i capelli rossi, mi sono indignata e l'ho smesso, non l'ho più letto. Ecco, noi solo ci vuole qualche occasione particolare per accorgerci quanto in noi agiscono le immagini, che potenza, che forza hanno nel nostro modo di ragionare, di pensare, di essere. È solo che non la conosciamo, non la sappiamo, non la indaghiamo. Il dover vedere dovrebbe essere una materia di scuola. All'università dovrebbe esserci una disciplina sul vedere, il dover vedere, come si dice, dover imparare lingue, dover conoscere, dover superare, dover fare, dover educarsi, dover vedere. Adesso mi sembra di fare il predicatore.
Ma dipendere, dipendere. Quale storia tu vuoi che io racconti?
Un altro aspetto interessante era questo rapporto con la parola scritta. A un certo punto lei dice, io sono letto da un libro.
L'ultimo che ho letto è un libro di Calasso, Il cacciatore celeste, pare. Io ho cominciato a leggerlo, ci sono delle parole, lui usa delle parole normali come teatro, non so, nuvole, il cielo, però organizzate in alcune strutture verbali, ma anche strutture di pensiero, queste parole improvvisamente prendevano una luce diversa. Allora io mi sono quasi imposto, dico, voglio leggere facendo sì che le parole mi arrivino senza pensare prima ai concetti. Che cosa vogliono dire, che cosa vuole esprimere questo pensiero, dove vuole arrivare, qual è la tesi, non mi importa. Voglio sentire le parole come fossero delle cose da vedere, che mi arrivano visivamente e mi entrano in circolo con quello che io ho dentro, però cercando di creare questo circolo, perché se noi chiudiamo dentro di noi le finestre, le porte, quelle di cui parlavo prima, cioè queste fessure attraverso le quali i concetti, le parole, i suoni, le luci ci possono arrivare, allora è come mettere una saracinesca, impedirlo. Ecco, lo sforzo è quello di aprire, come aprire i polmoni, come aprire qualcosa che ha bisogno di una spinta.
Ma poi tutta questa, appunto, memoria visiva che abbiamo dentro di noi può anche in qualche modo schiacciare quello che c'è una lotta per sì. Poi far emergere il proprio linguaggio in questo senso.
Eh sì, quella lotta che secondo me esiste fra, come diceva Galileo, gli occhi della fronte e gli occhi della mente. Sono questi occhi della mente, secondo me, che sono un po' prepotenti e quindi forse tendono, non lo so, poi non li conosco abbastanza bene da poterli descrivere esattamente, ma è questo conflitto che ci permette a volte di vedere straordinariamente, a volte di essere come ciechi. E quindi quello che io penso è che si dovrebbe conoscere questo rapporto, conoscere che c'è dentro di noi questo rapporto tra due soggetti che collaborando possono creare qualcosa di ottimo, ma se non collaborano possono impoverire e forse anche un po' schiacciare la vista, non farci vedere, farci vedere solo quelle cose che colpiscono la retina, ma che non vanno oltre la nostra retina.
Giura che mai rinnegherai il dio del fango.
Ecco, il rapporto con la musica è infinito. Ecco, io ce l'ho avuto un po' più stretto quando ho messo in scena due opere a Zurigo e una qui alla Scala, che poi in fondo sono due, sì. L'Esir d'amore e Il Turco in Italia. Ecco, lì la musica, io ho cercato di farmi entrare la musica, immaginando di creare delle scene in cui anche tutte disegnate, perché le scene che io ho messo erano tutti gli oggetti erano disegnati da me, quindi rifatti, non c'era niente di naturale, ma che i disegni e gli oggetti fossero in grado di ascoltare la musica anche loro, quasi si capisse dalla platea che tutto quello che era in scena sentiva la musica, reagiva alla musica.
Vedevo un suo autoritratto del 1986.
Questo ritratto, ecco, mi fu commissionato da un mio carissimo amico e che mi disse: no, tu non hai fatto mai un autoritratto, te lo commissiono e te lo compro fin da adesso, però dentro ci devi mettere il mio nome, infatti c'è qua. E allora io immaginai Little Nemo, che è un personaggio di un fumetto inizio del Novecento, che fa dei sogni straordinari, delle avventure bellissime, con dei disegni anche bellissimi, e che a un certo punto si svegliava nel cuore della notte e viveva il sogno che stava facendo. E allora ho messo dentro tutti i miei sogni, ma sono un po' la storia. Certo. Per esempio qui c'è una scultura di Melotti, Melotti mi ha regalato, che è intitolata Insonnia, quindi già c'è che fare qua. E poi dentro qui ci sono tanti oggetti che ricordano dettagli della mia vita, quindi c'è Rembrandt, c'è Bruegel, c'è Steinberg qua, qui c'è Robinson, la faccia di Robinson, perché io ho fatto dei segni per, sì, Robinson, c'è un personaggio di un fumetto che facevo per Linus, qui c'è un'incisione di Dürer che ritrae una donna attraverso una grata, poi c'è Madarnotte, una pasticca per dormire, e poi ci sono pennelli, c'è un biglietto di un viaggio per New York e il mio passaporto, e insomma ecco un mulinello, perché mi piace ogni tanto andare a pesca, un'autobiografia disegnata.
Un ingenuo incantato da un artista fortissimo, stavi dietro le quinte ingolfato di swing e di lacrime. Non piangere, coglione, ridi e vai.